Per la serie Dalla pagina al microfono, Rosario Tronnolone presenta Un'esigenza permanente, un'idea di Cesare Pavese, di Valerio Capasa.
I dialoghi con Lyoko rappresentano per Cesare Pavese il suo biglietto da visita presso i posteri. Fra i suoi testi, l'unico che vale qualcosa. Un libro eretico e caro al mio cuore. Essi furono scritti tra il dicembre del 45 e il marzo del 47 e pubblicati a ottobre di quell'anno. Tutta la sua esperienza è evocata in quelle pagine, strazianti e inesauribili. In un'intervista radiofonica Pavese dichiarò:
in ciascuno dei dialoghi con Lyoko si rievoca con rapide battute dialogiche fra i due protagonisti un mito classico, veduto e interpretato nella sua problematica e angosciosa ambiguità, penetrato nel suo nocciolo umano.
Del mito antico, in sostanza, si aboliscono la realtà culturale e l'ambiente sociale, per dare spazio essenzialmente al problema. Fin dal primo dialogo, la nube, si impone una legge inesorabile che coincide con il limite assegnato alla vita. Alla domanda di Sione «quale legge?», la nube risponde: «già lo sai, la tua sorte, il limite». Di fronte alla tristezza umana non esiste sguardo di compassione da parte degli dèi. Anzi, se un tempo le strade erano terra d'incontro di uomini e dei, adesso gli dei nuovi non fanno che sorridere. Se l'atteggiamento divino è contraddistinto dal sorriso, quello degli uomini invece è segnato da tensione, smania, inquietudine. Gli dei non possono far altro che cercare d'attenuare l'inquietudine umana, provando ad addomesticarla in una tranquillità pacificata, rassegnata ad avere solo cenni dell'altro e che ormai ha smesso di fare i conti con l'inquietudine di poterla toccare. Nulla può evitare l'emergere dell'inquietudine umana. E dal mare monotono in cui Saffo prova ad affogare il suo scontento della vita, diventando schiuma d'onda, riaffiora, nonostante tutti i tentativi di repressione, il desiderio che schianta e brucia. Ancora una volta le divinità cercano di imbrigliare questo desiderio che non è canto, e la ninfa Britomarti suggerisce a Saffo di sorridere, accettando come un destino il tedio d'una vita incessante che è monotona e triste.
Io capisco, Calipso, ma non capisco che vi abbia ascoltate. Che cos'è un desiderio che cede?
Oh, Saffo, onda mortale, non saprai mai cos'è sorridere.
Lo sapevo da viva e ho cercato la morte.
Oh, Saffo, non è questo il sorridere. Sorridere è vivere come un'onda o una foglia, accettando la sorte. È morire a una forma e rinascere a un'altra. E accettare se stessa il destino.
Tu l'hai dunque accettato?
Sono fuggita, Saffo. Per noi altri è più facile.
Anch'io, Britomarti, nei giorni sapevo fuggire. E la mia fuga era guardare nelle cose e nel tumulto e farne un canto, una parola. Ma il destino è ben altro.
Saffo, perché? Il destino è gioia. E quando tu cantavi, eri felice.
Non sono mai stata felice, Britomarti. Il desiderio non è canto. Il desiderio schianta e brucia come il serpe, come il vento.
Non hai mai conosciuto donne mortali che vivessero in pace nel desiderio e nel tumulto?
Nessuna mai pace. Si può accettare tutto questo?
Bisogna accettarlo. Hai voluto sfuggire e sei schiuma anche tu.
Ma tu lo senti questo tedio? questa inquietudine marina, cui tutto macera e ribolle senza posa. Anche ciò che è morto si dibatte inquieto.
Si contrappongono due orizzonti opposti. Brito Marti invita a sorridere, cioè ad accettare tranquillamente il destino, dimenticando l'inquietudine e lasciando che il desiderio si arrenda. Saffo, al contrario, non può accettarlo, perché questo sorridente cedimento all'arte di vivere sarebbe di per sé una menzogna. Parlando di Elena, afferma che
non mentì con nessuno, non sorrise a nessuno.
Dunque, accetti il destino?
Non l'accetto. Lo sono. Nessuno l'accetta.
Tranne noi, che sappiamo sorridere.
Bella forza. È nel vostro destino. Ma che cosa significa?
Significa accettarsi e accettare.
Al contrario degli dei sorridenti, che accettano quello che sono, gli uomini manifestano un desiderio incomprimibile nei confini del destino. Proprio perché l'uomo un giorno non c'era, non si è fatto da solo, il desiderio che porta nel cuore non solamente contrasta il destino, ma è come un destino ancora più profondo, il vero destino intoccabile, la cosa che è più nostra e portiamo nel cuore, direbbe Endimione. L'uomo non ha ricevuto dagli dèi soltanto il destino a cui non può sfuggire, ma anche il suo desiderio, a cui nemmeno può sfuggire, a meno di rassegnarsi a sorridere. Il dialogo che in maniera più esplicita mette di fronte i due punti di vista inconciliabili è l'isola. Il colloquio di Odisseo con Calipso rivela l'alternativa fra l'orizzonte dell'isola, minimo e tranquillo, e quello sterminato e rischioso del mare.
Non c'è nulla di molto diverso. Anche tu, come me, vuoi fermarti su un'isola. Hai veduto e patito ogni cosa. Io forse un giorno ti dirò quel che ho patito. Tutti e due siamo stanchi di un grosso destino. Perché continuare? Che ti importa che l'isola non sia quella che cercavi? Qui mai nulla succede. C'è un po' di terra e un orizzonte. Qui puoi vivere sempre.
Per Calipso non esiste differenza tra un'isola qualsiasi e la propria isola. A Ogigia niente di nuovo accade e niente può ferirle. Per questo invita Odisseo a fermarsi e a non tener conto di quello che cerca, facendo leva sulla stanchezza implicata dal destino. Il suo atteggiamento prudente è il simbolo della distrazione e dello scetticismo indurito che Pavese conosceva bene. Ecco infatti, da alcune note contemporanee del Mestiere di vivere, l'esplicitazione di ciò a cui lo scrittore alludeva parlando di divinità come Calipso.
Gli dèi per te sono gli altri. Gli individui autosufficienti e sovrani visti dall'esterno,
scrive il 6 gennaio del 1946. E 20 giorni dopo, il 26 gennaio dello stesso anno,
essere indurito vuol dire avere sempre più chiaro davanti il proprio lavoro, vederlo compiersi, sapere che minimi scatti bastano a mantenere l'impulso e lasciare che gli altri, le altre, ti giochino intorno con le loro tentazioni e richiami. Si conosce tutta la strada, la commozione, il tumulto, la bufera. Si lascia che scoppi, senza in fondo esserne presi né dominati. Si ha altro da fare. Questo è essere indurito.
L'essere indurito è dunque un atteggiamento umano di distanza e di superficialità, che Pavese ha rappresentato nelle figure di tanti personaggi autonomi, soprattutto femminili, che parano i colpi del reale nella triste ricerca della riuscita delle proprie aspirazioni. Si tratta di coloro che pretendono sfuggire alla tragicità della vita, ritenendo in fondo di poter sistemare i conti, di non essere fatti per niente. Come gli dèi sanno, vedono con distacco, mentre gli uomini fanno con dolore. e in tutta la sua opera Pavese ci ha lasciato la testimonianza di un'antica tragicità della vita umana, dalla quale non si sfugge. La replica di Odisseo a questa saggezza, che guarda il tumulto con distacco, punta su due richieste costanti: l'immortalità e la felicità. Entrambe, però, sono eluse da Calipso, secondo cui immortale non è chi non teme la morte, ossia chi vive avendo davanti un futuro e un destino buono, la certezza di poter arrivare a Itaca e viverci senza lo spettro d'una fine incombente, bensì chi accetta l'istante, chi non conosce più un domani, vale a dire chi non spera di vivere. Eppure una vita eterna che coincide con l'accettare l'istante che viene e l'istante che va può apparire una condizione tranquilla solo per chi vive alla giornata, in un rinunciatario e ironico carpe diem che censura la smania che appartiene all'uomo. L'attacco di Calipso è diretto al cuore inquieto di Odisseo.
Ma perché questa smania di tornartene a casa? Sei ancora inquieto? Perché i discorsi che da solo vai facendo tra gli scogli?
Se domani io partissi, tu saresti infelice.
Vuoi saper troppo, caro. Diciamo che sono immortale. Ma se tu non rinunci ai tuoi ricordi e ai sogni, se non deponi la smania e non accetti l'orizzonte, non uscirai da quel destino che conosci.
Si tratta sempre di accettare un orizzonte. E ottenere che cosa?
Ma posare la testa e tacere, Odisseo. Ti sei mai chiesto perché anche noi cerchiamo il sonno?
Spiazzata e sfuggente, Calipso può consigliare soltanto la ricetta tutta mondana di rinunciare al desiderio della propria isola e di accettare un'isola e un orizzonte qualsiasi. Trincerandosi dietro il fragile schermo del sonno, la ninfa ignora l'umanissima smania di felicità.
Ti ho chiesto se tu sei felice.
Non è questo, Odisseo.
La sua saggezza punta tutto su un ricatto. Il desiderio umano è inutile, perché non conduce ad altro che a un immedicabile rimpianto.
Di morire non spero, e non spero di vivere. Accetto l'istante. Voi mortali vi attende qualcosa di simile: la vecchiezza e il rimpianto. Perché non vuoi posare il capo come me su quest'isola?
Non smette di insinuare in Odisseo il tarlo del dubbio sulla sensatezza della sua testarda ricerca. Odisseo, però, resiste alla tentazione di rassegnarsi, rimanendo fedele alla natura umana.
Tu non accetti l'orizzonte di quest'isola e non sfugge al rimpianto.
Quel che rimpiango è parte viva di me stesso.
Davvero non può sfuggire al rimpianto, ma per aderire alla ricerca inscritta in se stesso. Cercare l'isola è tanto implicato nel dinamismo dell'uomo che soffocare la smania risulterebbe innaturale.
Da troppo tempo la cerco. Tu non sai quel che sia avvistare una terra e socchiudere gli occhi ogni volta per illudersi. Io non posso accettare e tacere.
Se Odisseo non vuole chiudere gli occhi, dormire, sorridere, Calipso non smette di ricattarlo, invitandolo a godere del momento e a smettere di pensare a mete troppo grandi. Gli propone l'ebbrezza, il piacere, o meglio ancora il sonno, da cui lei stessa ha paura di riemergere.
È un lungo sonno cominciato chissà quando. E tu sei giunto in questo sonno come un sogno.
E per questo confessa:
temo il risveglio come tu temi la morte.
Congelare il desiderio dell'isola del proprio destino anestetizza il dolore. Mentre l'incontro con Odisseo, il quale è persuaso che nemmeno lei in fondo sia rassegnata, le ha riaperto una ferita.
Oh, non era un patire. Dormivo. Ma da quando sei giunto, hai portato un'altra isola in te.
Le ultime armi con cui esorta Odisseo a fermarsi fanno parte di un grossolano buonsenso. Gli grida che nulla regge all'andare del tempo, che la sua ricerca non vale la pena, e ancora mette in dubbio il suo desiderio. La conclusione odissiaca, però, è ostinata.
Cos'è stato finora il tuo errare inquieto?
Se lo sapessi, avrei già smesso. Ma tu dimentichi qualcosa.
Dimmi.
Quello che cerco l'ho nel cuore, come te.
La ribellione di Odisseo al piccolo orizzonte sottende l'ansia pavesiana. Siamo fatti così. Portiamo nel cuore questa ricerca, il sentimento di una mancanza, il confuso ricordo di un'isola, di un destino che preme nel cuore, di un mistero familiare che punge in ogni azione e che non si può sfuggire, che anzi occorre riconquistare liberamente. Quel come te, inoltre, dà voce all'urgenza d'una comunione, tanto delusa quanto agognata, fondata sulla tensione ad un approdo. Egli è l'uomo straordinario che rimane il testimone e l'eroe della persuasa adesione alla fatica di essere uomini. L'eroe pavesiano per eccellenza, l'instancabile e poco gaio camminatore d'una strada già segnata, eppure percorsa con la segreta speranza dell'imprevisto, della novità, della salvezza. Sebbene tutti i segni appaiano negativi, anni di vane ricerche, seduzioni e incantesimi che potrebbero fermarlo, la sua speranza testarda nasce dal non voler venir meno all'urgenza avvertita nel rapporto con le cose.
Qualcuno ci ha mai promesso qualcosa? E allora, perché attendiamo?
Molti lettori pavesiani hanno capito che la sua vera grandezza sta nell'intensità e verità della sua testimonianza, che involge anche la sua poesia, essendo essa testimonianza di una realtà spirituale possibile, e cioè profondamente umana, e cioè impossibile a rivelare e definire una volta per tutte, come la sostanza stessa della vita, ricerca, felicità, sofferenza, inappagamento fatale e fedeltà tremenda. La sua poesia, più che nascere da, è essa stessa questa testimonianza. Eppure la storia ha voluto che tanti altri lettori riproponessero nei confronti di Pavese le medesime parti recitate dalle divinità di Leucò, rimanendo ottusi al suo dramma e negando il valore teoretico delle sue argomentazioni, fino a ritenerlo un eterno adolescente che si era creato con gli anni un sistema di pensieri e di principi così aggrovigliato e inesorabile da vietargli l'attuazione della realtà più semplice. Questa umanità tragica, realisticamente consapevole dei bisogni che la rendono inquieta, è tutt'altra cosa rispetto all'accettazione sorridente e fatalistica del dover essere, all'ideologia facile che sorvola sul dramma, scegliendo una strada più semplice di ignoranza e di gioia. E nei dialoghi conclusivi di Leucò, più che il destino, si impone la speranza, che trae origine dalla fedeltà al cuore con cui si nasce, ai ricordi della propria struttura infantile. Gli uomini non possono dimenticare che la speranza fa parte della loro natura, perché altrimenti non avrebbe senso esser nati. La tenacia con cui non si scostano da questo ricordo è il contrario della dimenticanza di Calipso. E l'avvenire tranquillo prospettato dalle divinità dei dialoghi ha appunto quest'unico enorme torto di non partire dal passato, dal dato del proprio essere. L'esortazione ad accettarsi non porta ad accettarsi veramente, perché soltanto chi accetta il desiderio e la speranza capisce chi è, ciò per cui è fatto. Riaffiora nel presente, più che l'incertezza del futuro, un mito originario, un passato insopprimibile. Ogni gesto che fate, leggiamo nel dialogo le muse, ripete un modello divino. Giorno e notte non avete un istante, nemmeno il più futile, che non sgorghi dal silenzio delle origini. Tale origine risulta credibile perché, come leggiamo nel dialogo conclusivo, gli dèi, l'uomo è segnato da una profonda nostalgia. È la nostalgia di gusti passati, di incontri inattesi, che furono un tempo. La percezione che un tempo si potesse conoscere il senso delle cose, mentre tra gli esseri induriti, saggi e dimentichi del proprio desiderio, questa appariva un'operazione vietata. Si tratta, infatti, del segreto di qualcosa che tutti ricordano, anche se poi la ammirano un po' straccamente e ci sbadigliano un sorriso. Ma il finale di Leucò respinge ogni ombra di scetticismo sull'uomo e sul destino, alla luce dell'evidente nostalgia di incontri decisivi, perduti e pur sempre attesi. Chi è veritiero sa bene che per rimanere nel dubbio bisognerebbe cancellare i disagi, le speranze, le intuizioni, gli istanti in cui è parso di scoprire il segreto del mondo. Non sospetta nemmeno che potranno non credergli.
Chi siamo e a che cosa crediamo viene fuori davanti al disagio, nell'ora arrischiata.
Di questa notte delle lepri sarà bello riparlare con gli amici quando saremo nelle case. Eppure di questa paura ci tocca sorridere. Quando pensassimo all'angoscia della gente d'un tempo cui tutto quello che toccava era mortale. Gente per cui l'aria era piena di spaventi notturni, di arcane minacce, di ricordi paurosi. Pensa soltanto alle intemperie o ai terremoti. E se questo disagio fu vero come indiscutibile, fu anche vero il coraggio, la speranza, la scoperta felice di poteri, di promesse, di incontri. Io per me non mi stanco di sentirli parlare dei loro terrori notturni e delle cose in cui sperarono.
E credi ai mostri, credi ai corpi imbestiati, ai sassi vivi, ai sorrisi divini, alle parole che annientavano?
No, ma credo che se gli uomini un tempo salirono su queste alture di sassi o cercarono paludi mortali sotto il cielo, fu perché ci trovavano qualcosa che noi non sappiamo. Non era il pane, né il piacere, né la cara salute. Queste cose si sa dove stanno, non qui. E noi che viviamo lontano, lungo il mare, nei campi, l'altra cosa l'abbiamo perduta.
Dilla dunque la cosa.
Già lo sai, quei loro incontri.
Quel «già lo sai», pronunciato di sfuggita, sottolinea l'evidenza del desiderio. Non è questa la cosa che ogni uomo spera, che l'esistenza esige. Un incontro che rompa il fastidio e la solitudine, che sfidi la sorridente saggezza del mondo. I dialoghi con Leucò si chiudono su una speranza che non vuole chinare la testa, ma che fa schizzare gli occhi verso ogni traccia, anche minima, di positività. L'ultima parola di questo colloquio tra il divino e l'umano, che Pavese si porta nel cuore come ciascuno, è quel qualcosa che si è perduto e riemerge talvolta come insopprimibile leopardiana nostalgia di un incontro.
Rosario Tronnolone ha presentato Un'esigenza permanente, un'idea di Cesare Pavese, di Valerio Capasa, edizioni di Pagina. Hanno collaborato al microfono Mino Caprio, Raffaella Castelli, Anna Maria Loliva e Miriam Spera. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.